credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Rosario Tronolone presenta Maestri al lavoro, un programma ideato da Bartolomeo Messina.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone ad una nuova puntata di Maestri al lavoro. E oggi apriamo la nostra puntata con un maestro di arte ottica, che è il nostro ospite qui in studio, Luciano Asiani, benvenuto.
Grazie, anche a voi.
Dunque, dicevamo, un maestro d'arte ottica, l'abbiamo chiamata arte perché c'è proprio una... così è necessario imparare veramente un'arte per riuscire a fare gli occhiali in maniera giusta, in maniera esatta.
Sì, diciamo che arte ottica è il termine giusto perché al di là di tutte le innovazioni tecnologiche che ci sono state, comunque rimane sempre un'arte. L'ottica è nata come una materia molto manuale, quindi tradizionale. E poi con l'avvento dei materiali siamo riusciti a fare sempre qualcosa di migliorare queste superfici che lavoriamo. Però al di là di tutto noi abbiamo sempre e dobbiamo sempre imparare e mantenere tutte quelle concezioni che per noi sono basilari per poter oltrepassare gli standard tecnologici. Quindi è lì che diventa arte. E, oggi come oggi diciamo che nel nostro settore non siamo tantissimi e il nostro è un lavoro tramandato da gente come me che ha iniziato lavorando per altri e poi pian piano ha avuto la possibilità, la fortuna e la capacità di riuscire a mettersi in proprio, ecco, di creare delle nuove società, nuove aziende, nuovi laboratori e che oggi come oggi non siamo tantissimi, quindi i giovani che si avvicinano ai nostri laboratori, al nostro mondo lavorativo, dove hanno tutto da imparare, da scoprire, quindi è lì che inizia poi il tramandare questo...
L'introduzione vera, Ma lei quando si è avvicinato all'arte ottica?
Ma io sono avvicinato intorno all'età di 20 anni. Io avevo fatto la scuola classica, avevo fatto il liceo scientifico, in attesa poi di, è stata quasi una coincidenza, in attesa di fare il militare, perché all'epoca si faceva il militare obbligatorio, in attesa di fare il militare, trovai un amico che mi accompagnò a lavorare presso un laboratorio, quindi facevo delle consegne con dei motocicli così un po' approssimativi, quindi facevamo delle consegne e lì poi ho scoperto tutto un mondo che mi è piaciuto, ecco, mi è piaciuto e poi nel corso degli anni sono rimasto, ho fatto il militare, sono tornato, ho ricominciato a rifare questo lavoro, sono cresciuto, ho avuto delle nozioni importanti, ho avuto dei maestri importanti e sono rimasto nel settore. Ecco.
E poi è diventato lei stesso un maestro?
Poi sono diventato un maestro, va così, diciamo maestro, sì. Sono diventato un insegnante, ecco, sì. Tutte le cose che ho imparato nel corso della vita, nella vita lavorativa parlo, le ho assimilate e tramandate. Oggi le sto tramandando ancora, con me sono giovani di 20 anni, 22, 25, quindi sto tramandando questa arte, che credo che sia ancora un'arte, ritengo che deve rimanere un'arte, perché sì. non L'industrializzazione non va bene, non piacerebbe. Sì.
Lei prima diceva che i corsi di studio evidentemente non sono sufficienti per cominciare effettivamente il lavoro, però probabilmente sono necessari per venire ad un laboratorio, nel senso che non ci si può arrivare completamente digiuni di qualunque nozione.
Sì, questo è vero. Questo è vero anche se diciamo che oggi la cosa più importante è iniziare già con una base, con uno studio di base. Una volta non c'era neanche quello, quindi si iniziava proprio da zero.
Sì.
Quindi adesso iniziare invece con uno studio di base aiuta moltissimo. Quindi quando si entra nel mondo del lavoro, nel nostro settore, hai già delle nozioni che ritengo perfettamente in linea con quello che uno deve fare. Insomma, è chiaro, questo è assolutamente importante studiare.
Sì, sì, sì.
Diciamo che la scuola, oltretutto, adesso ci sono queste specializzazioni professionali che una volta non c'erano, quindi sono dei rami del settore scolastico un po' sconosciuti, perché poi sono ricercatezze, no? Nel senso, non è il liceo, non è l'istituto tecnico, sono delle scuole professionali dove c'è, per esempio a Roma ci sono degli istituti che hanno il laboratorio di odontotecnica e il laboratorio di ottica, no? Quindi sono i due laboratori professionali che sviluppano, diciamo, formazioni per il futuro. Chiaramente sono tutti rivolti verso l'odontotecnica, perché così per un sapere comune sappiamo che magari si guadagna un po' di più.
Le prospettive di guadagno maggiori.
Ha delle prospettive diverse, quindi il mondo dell'ottica è una nicchia, ecco. E rimane ancora una nicchia.
Quindi ci vuole anche una passione per farlo.
Ma diciamo che la passione, vabbè, io ritengo che la passione ci voglia in tutti i lavori sicuramente, però arrivare nel mondo dell'ottica, entrarci dentro è appassionante, perché poi almeno se uno ha un po' la mente matematica, un po' la mente, il calcolo, la tecnica, ha queste cose un po', diciamo, preinstallate nel cervello, allora funziona ancora meglio, va via. Piace, appassiona, perché poi comunque lavori con dei macchinari, lavori con delle curvature, con dei decimi di millimetro, quindi è appassionante sicuramente.
Da che cosa comincia quando appunto arriva un giovane che ha già frequentato appunto un corso di teoria, tutto sommato, e quindi viene in laboratorio per cominciare anche la pratica di questo lavoro? Da che cosa comincia a
impartire? Inizialmente questi ragazzi che si avvicinano nel nostro settore iniziano a fare, diciamo, le prime cose, cominciano a distinguere i tipi di lente, i tipi di materiali, i macchinari, a vedere e a capire come funzionano e come possono interagire per poter produrre dei prodotti validi. Comunque è importante, perché poi, ecco, qui bisogna anche aprire una parentesi, perché la scuola di ottica fa una formazione di base, però predilige dare una formazione su quello che è la misurazione, la refrazione. Si rivolge più a un ragazzo che probabilmente nel futuro aprirà un negozio di ottica, quindi sarà a contatto con il pubblico e farà la sua visita, farà la refrazione, farà queste cose. Non farà, farà poco o niente di quello che facciamo noi, che praticamente è l'arte manuale di lavorare la lente, perché se avrà la possibilità di essere un buon ottico, un bel negozio di ottica, si rivolgerà a chi farà questo lavoro, che questo caso siamo noi, e quindi non avrà bisogno. Se è un piccolo negozietto di ottica, magari ne farà talmente poco che non svilupperà mai questa arte, no? Perché poi ci vuole manualità, ci vuole ogni giorno fare per poter imparare. Quindi quando entra nei nostri laboratori, nel nostro laboratorio, nel mio laboratorio, sicuramente si trova a contatto con un mondo che si ha studiato o ha cercato di capire. Però è un mondo nuovo, fatto di tante macchine, di tanti, tanti tipi di lavorazioni che lui non ha visto a scuola. Ecco, quindi, diciamo, la base poi è cominciare a distinguere la lente in vetro, la lente in plastica, la lente minerale, gli altri tipi, tutti i tipi di indice di rifrazione che poi, vabbè, poi diventano cose un po' più tecniche. Vabbè. Comunque, certo. Ad imparare, per esempio, ad imparare a riparare un occhiale, a fare una saldatura, a mettere una vite, che sembra banale, ma non è, non è proprio così. Certo. Quindi fare tutte queste lavorazioni.
Per questo è necessario anche un rapporto diretto, un rapporto umano, voglio dire, non è una cosa che si può imparare soltanto sui testi.
Sì, soprattutto questo tipo di lavorazioni ha bisogno di essere accompagnato da un istruttore, cioè quando entri nel mondo del lavoro o ti siedi davanti a un tavolo dove devi fare queste cose, inizialmente devi avere una persona vicino che ti insegna e ti fa vedere come fare, perché lì ritorna l'arte, no? Nel senso che è vero che una saldatura si fa con una saldatrice, ma bisogna saper prendere in mano un occhiale, saperlo lavorare, saperlo girare, saper fare la saldatura. Quindi diventa un'arte proprio in questo senso, poi, no? Poter riuscire a fare delle cose che solo l'esperienza può dare.
Sì, come diceva lei, è una trasmissione d'esperienza.
Una trasmissione, quindi chiaramente sarà accompagnato poi durante i primi anni di lavoro, poi man mano lui diventa autonomo, poi diventa un professionista e poi sarà insegnante anche lui, per chi vorrà, insomma.
Sì, quindi è appunto una tradizione che si riprende, che si ripete.
Sì, una tradizione.
Lei ricorda ancora il suo maestro di
arte? Sì, ne ho avuti due maestri, devo dire, li ricordo bene, li ho persi tutti e due purtroppo, due persone, due brave persone, due, diciamo, più amici che datori di lavoro all'epoca, ecco, più amici, sì. Quindi mi hanno insegnato questa cosa e...
E lei si comporta nello stesso modo con i suoi?
Sì, mi comporto allo stesso modo, e tutti, che poi al di là degli insegnamenti tecnici c'è tutta una serie di insegnamenti anche umani, anche psicologici, tante cose. Noi non siamo tantissimi, quindi anche un gruppo di persone che poi alla fine lavorare tutti insieme ci si aiuta, ognuno sa i problemi dell'altro, quindi creare questi piccoli laboratori, ma sono piccole famiglie, quindi io ho vissuto questa esperienza e la sto facendo rivivere a chi oggi sta con me.
Chi volesse mettersi in contatto con il suo laboratorio, che fosse interessato magari appunto a intraprendere quest'arte, come può fare? Dove può rivolgersi?
Beh, si può rivolgere sicuramente presso qualche ottico che lavora con me, oppure non so se posso lasciare un numero di telefono e dare. Comunque noi più che altro facciamo, ecco, prendiamo dei ragazzi appena diplomati dalla scuola professionale per poter insegnare questo tipo di attività. Anche se poi non tutti prediligono fare questa attività manuale, ma prediligono più fare magari, ecco, poi passare all'università, fare gli studi superiori per quello che riguarda più che altro il visus, la visione, la rifrazione dell'occhio, capire bene la misurazione della vista, non tanto la pratica. Chi invece vuole fare della pratica, chiaramente il mondo del lavoro sceglie i laboratori di ottica come il mio, quindi io posso dare tranquillamente il numero di telefono, quindi è 06 4393 449. Io sono Luciano Asiani, chiede di me, quindi non c'è nessun tipo di problema.
Allora ringraziamo Luciano Asiani, titolare appunto di un laboratorio per la fabbricazione delle lenti correttive, di averci così fatto entrare in questo mondo, ci forse anche fatto cambiare prospettiva, tanto per rimanere su un termine ottico, rispetto a quest'arte, l'abbiamo chiamata così, anche in conclusione appunto della nostra intervista vogliamo chiamarla così. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie di avermi ospitato qui, gentilissimi, e arrivederci.
Ed ora è venuto a trovarci il presidente di OS, Officina Sociale, Francesco Calmarini, il nostro ospite ancora in studio. Benvenuto.
Grazie, grazie a voi dell'accoglienza.
Dunque, Officina Sociale, quando è nata e con quali finalità?
Ma Officina Sociale è nata il 21 aprile del 97. Ricordo che quando il notaio ci fece l'atto dice: ma volete vivere quanto Roma? No, ci basta un po' di meno. Però era anche un buon auspicio,
ben augurante,
esatto. Sì. È nata dalla volontà mia e di diversi amici, compagni di viaggio o collaboratori, nel senso che io ho speso una vita professionale nelle ACLI come responsabile delle politiche sociali nell'ente di formazione delle ACLI ENAIP, e al momento di maturare la condizione di andare in pensione mi sono detto: forse vale la pena continuare a fare delle cose interessanti. Allora un appello ai miei amici interni all'associazione, ma anche altri che avevo conosciuto durante i tanti anni di lavoro, e insieme abbiamo deciso di fare questa nuova esperienza che sostanzialmente si dà come obiettivo, essendo una cooperativa sociale, quello di promuovere condizioni di autonomia, di integrazione per le persone in qualche modo in difficoltà o in situazione di emarginazione. Siamo una cooperativa di tipo A che gestisce anche servizi diretti con l'utenza, ma prevalentemente possiamo considerarci una struttura di secondo livello, vale a dire che supportiamo, accompagnato chi sta direttamente sul campo, che possono essere altre cooperative sociali, associazioni oppure pubblica amministrazione. Difatti una delle nostre caratteristiche di fondo è quello di svolgere un percorso di assistenza tecnica anche per migliorare le politiche da parte delle istituzioni.
Vorrei parlare adesso di un progetto che è più recente, che è Officina Solidale. Di che cosa si tratta esattamente?
Allora, abbiamo voluto riproporre il termine di officina perché appunto vorremmo essere degli operai, ecco, che lavorano concretamente. Solidale perché riteniamo che l'approccio a un intervento, che poi posso meglio descrivere, debba avere una forte attenzione in termini di solidarietà nei confronti delle persone che si approcciano ad essere soggetti disponibili a fare un determinato servizio, e solidali anche nei confronti delle persone che poi sono disponibili ad accogliere le persone che fanno un percorso di formazione e di orientamento al lavoro. Il progetto nasce in questo contesto europeo. La Federazione dei Centri di Inserimento al Lavoro di Lille sta sperimentando in Francia un progetto che, a giudizio del governo francese e della Commissione europea, è un progetto significativo che valeva la pena sostenere per il trasferimento delle migliori prassi, in questo caso il progetto di intervento per assistenti familiari che si fa in Francia, in altri paesi. Noi abbiamo colto questa scommessa, ci siamo coinvolti nel capire meglio, grazie ai finanziamenti europei, quindi abbiamo avuto modo di confrontarci su questo specifico intervento, e alla prima occasione che ci si è presentata, lo scorso anno, abbiamo colto l'apertura della Fondazione Telecom Italia, che è nata in una logica di impegno sociale, ecco, di Telecom, per sostenere interventi educativi, formativi, rivolti a persone in difficoltà e sempre con un obiettivo sociale. Ci siamo candidati a questo bando e siamo stati il soggetto primo finanziato, dentro altri 4-5 interventi. Però credo che la Fondazione abbia colto il significato di una sperimentazione innovativa che ha al centro un intervento di formazione e accompagnamento al lavoro per assistenti familiari. Noi partiamo da un bisogno forte, che è quello delle famiglie. a fronte dei tagli della spesa pubblica nel sociale, delle difficoltà che hanno le amministrazioni a rispondere in modo puntuale ai bisogni delle famiglie che hanno problemi di persone disabili, persone anziane, credo che tutti noi, ecco,
in tutte le famiglie,
ci siamo passati a capire qual è questa difficoltà, e a fronte di una soluzione spesso estemporanea, nel senso che ci si rivolge alla parrocchia, ci si rivolge all'amico che ha già avuto un problema, si trovano altre fonti di informazione per cercare di reperire la persona che a nostro avviso può rispondere di più a quelle che sono le nostre esigenze. Ecco, noi abbiamo colto sul modello francese che la famiglia deve essere supportata, non può e non deve essere lasciata sola, e consapevoli anche che questo settore può offrire delle grandi opportunità di inserimento al lavoro, soprattutto nei confronti delle persone straniere che vengono in Italia, che hanno un permesso a soggiorno, spesso illuse da persone malfidate che utilizzano la loro disponibilità assicurando un posto di lavoro che poi non c'è e che poi comunque per la difficoltà di preparazione poi spesso non si mantiene. Allora, il senso di questo progetto è appunto quello di cercare in un ambito ampio di promozione che noi abbiamo fatto presso le parrocchie, presso i municipi con i quali noi collaboriamo, i servizi sociali in particolare, presso i centri per l'impiego, presso le comunità degli stranieri, presso la mia casa d'origine, no? Anche le ACLI, persone che a nostro giudizio abbiano motivazione, un minimo di competenze e soprattutto la disponibilità a fare questo percorso, che è un percorso di 300 ore di formazione che vuole rispettare i tempi e le difficoltà anche di autonomia che hanno queste persone, perché spesso sono mamme di famiglia che debbono conciliare la vita familiare, certo, con possibilità di un lavoro anche attuale o futuro. Sono stranieri che spesso lavorano in nero, sono persone che hanno perso il lavoro oltre 50 anni e hanno difficoltà a trovarlo, sono disoccupati di lunga durata, giovani o adulti che siano, spesso laureati, e oggi noi stiamo completando la fase di reclutamento delle persone. Attraverso questa promozione fatta, noi oggi abbiamo ricevuto 260 domande e quindi si capisce la difficoltà anche per la nostra presa in carico, tra virgolette, dei problemi, a passare da 260 domande a 40 persone che possiamo inserire nell'attività formativa e poi accompagnarla al lavoro. Questa è la difficoltà, ecco, di chi lavora nel sociale: cogliere un forte bisogno e non riuscire a soddisfarlo. Pensiamo comunque che il coinvolgimento delle istituzioni cominci ad essere molto più attivo, e per cui ci auguriamo di non lasciare per strada, non dico tutte, ma comunque una gran parte delle persone, e quindi poterle inserire in un corso che possa essere finanziato. Qual è la centralità di questo progetto in termini di metodologia? È che spesso la persona si forma in una situazione tecnica avulsa dal contesto in cui andrà a lavorare. Ecco, noi sulla base dell'esperienza in francese abbiamo introdotto questa metodologia di formazione in situazione. Vuol dire che stiamo riproponendo, come peraltro è stato fatto in Francia, una casa pedagogica. In Francia è un appartamento pedagogico. Noi, grazie alla collaborazione dei nostri partner che già nel progetto europeo abbiamo attivato, che oggi sono partner fortemente attivi con noi nella realizzazione del progetto, che è l'associazione FAVE e la fondazione OICHIA, noi collocheremo la formazione presso una casa, quindi una messa a disposizione di un piano di questa casa, per riproporre le situazioni che le persone poi troveranno in famiglia. Quindi è una formazione teorica e pratica nel tempo stesso, che vuol dire il letto adattato per il problema degli anziani, per il problema del disabile, l'ambiente igienico, ecco, tutto quello. E quindi aiutiamo le persone a impossessarsi di competenze professionali, però dentro ad un ragionamento che è più ampio rispetto a informarle su dove andranno a lavorare, quindi il primo coinvolgimento delle famiglie, perché questo progetto prevede non solo la formazione, come spesso fanno tutti gli interventi finanziati dalle istituzioni pubbliche, e si chiama in termini di occupabilità. Noi no, abbiamo fatto una scommessa con la Fondazione Telecom che noi faremo assumere tutte queste persone dalle famiglie. In questo utilizzeremo già l'esperienza che l'associazione FAVE sta realizzando su Roma, per cui non partiamo da zero. Sappiamo qual è il bisogno che esprimono le famiglie. L'associazione FAVE sino adesso non era in grado di rispondere su un'adeguata formazione rispetto al bisogno, però oggi completiamo anche questa lacuna e quindi facciamo un percorso di formazione, di accompagnamento, e il nostro obiettivo è di creare una struttura permanente, un'agenzia che faccia da supporto permanente alle famiglie, perché pur con la migliore preparazione e le migliori disponibilità può succedere che la persona non si trovi, no, in quella famiglia. Certo. E quindi noi siamo pronti, ecco, a essere punto di riferimento per la famiglia, per accompagnarla nella soluzione di un nuovo bisogno.
Mm-hmm. Le famiglie in difficoltà che desiderassero avere un contatto appunto con voi e quindi assumere una persona formata in questo contesto, a chi devono rivolgersi?
Sarebbe opportuno che si rivolgessero e da parte dei candidati a occupare questa possibilità di lavoro, da parte delle famiglie, a noi, OS Officina Sociale. Siamo a Roma in via dei Papareschi 11, il telefono, perché abbiamo anche un contatto telefonico, 06 5803 084, il nostro fax è 5898758, la nostra mail è os per esteso otrantoempoli savona savona empoli @os.org, ma abbiamo un sito sia di OS, www.os.org, sia il sito di Officina Solidale, www.officinasolidale.it, quindi lì si trovano tutte le informazioni e noi aggiorneremo anche laddove ci sarà possibile di ottenere altri finanziamenti, altre opportunità di lavoro.
Benissimo, allora la ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, ringraziamo quindi Francesco Calmarini, presidente di Officina Sociale, e grazie di essere stato in nostra compagnia e di scriverci questo servizio così importante e così utile per tanti.
Grazie tante.
Con questo chiudiamo allora il nostro programma odierno e vi ricordo che Maestri al Lavoro ritorna tra due settimane.
Rosario Tronnolone ha presentato Maestri al Lavoro, un programma ideato da Bartolomeo Messina. Ospiti della sesta puntata, Luciano Asiani, ottico, e Francesco Calmarini, formatore professionale. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.